Qualche giorno fa in Mondovisione è andato in onda il teatrino della democrazia occidentale, ovvero abbiamo visto trasposta in realtà la situazione che ogni giorno ciascuno di noi vive e guarda sui social media, ma anche purtroppo tra le strade. E sto parlando ovviamente del, chiamiamolo, dibattito tra Donald Trump e Joe Biden. È stata un'ora e mezza di insulti, parlarsi sopra, dire cose che non stanno né in cielo né in terra e così via. Quel dibattito è un po' appunto l'emblema della situazione, dell'epoca che stiamo vivendo, e non solo perché appunto vede protagonisti i due potenziali presidenti della democrazia più grande al mondo, ma il motivo sta proprio nei modi, nel portare quella polarizzazione che sta lacerando le società all'ennesima potenza e probabilmente tra anni e anni sarà ricordato come comunque un momento storico. Però la riflessione che mi è nata è non è tanto riguardo il come, per esempio, i social media contribuiscono a questa polarizzazione, ma perché è nata questa polarizzazione? E ho trovato alcune risposte in realtà per caso, anche in un piccolo libro di Milan Kundera che è L'arte del romanzo, di cui dopo la sigla vi leggerò un piccolo estratto. Questo è Perseo, il podcast che racconta il mondo digitale. Lo spirito del romanzo è lo spirito della complessità. Ogni romanzo dice al lettore: le cose sono più complicate di quanto pensi. E questa è l'eterna verità del romanzo, sempre meno udibile, però, nel frastuono delle risposte semplici e rapide che precedono la domanda e la escludono. Per lo spirito del nostro tempo, o ha ragione Anna o ha ragione Karenin. Kundera scriveva sulla fine del Novecento, quindi è a fine del Novecento, ben prima che arrivassero i social media, Google, Amazon, tutto quello che volete, che si viveva già nel frastuono delle risposte semplici e rapide che precedono la domanda e la escludono. E le risposte semplici e rapide non possono che essere risposte binarie, cioè risposte che ci dicono è bianco o è nero, è buono o è cattivo, è giusto o no. Sono risposte appunto che piacciono alla mente umana, che ci danno quella sensazione di controllo. E ci sono, penso, decine di anni di studio sui bias che ci fanno capire proprio come sia un cane che si morde la coda, cioè quindi per il famoso ormai confirmation bias, il trovare la conferma a una tua idea non fa altro che rafforzare quella tua idea, e purtroppo per come sono strutturati i social, noi andiamo sempre incontro di più alla nostra idea e sempre incontro meno all'idea opposta. E questa cosa qui mi ha fatto pensare che in realtà va a incrinare quel rapporto che per Hegel è il rapporto proprio che sta alla base dello sviluppo della storia, ovvero il rapporto tra tesi, antitesi e sintesi. In realtà la guerra di narrazioni, perché stiamo parlando di una guerra di narrazioni diverse, opposte e semplificate, ha fatto sì che oggi ci siano solo scontri tra tesi opposte e non si arriva mai a una sintesi, cioè rimaniamo sempre nelle nostre convinzioni, e questa cosa qui è proprio il carattere fondamentale che ci evita di affrontare la complessità del reale. David Foster Wallace, parlando di Kafka, parlava appunto dell'umorismo di Kafka, e qua sto anticipando un tema che tratteremo comunque tra qualche minuto. Praticamente diceva Wallace che l'umorismo di Kafka è un umorismo diverso dall'umorismo a cui siamo abituati, quindi diverso dall'umorismo di di Woody Allen, diverso dall'umorismo di Checco Zalone. È un umorismo ironico, nel senso che si fa beffa dell'assurdità della vita. E Wallace diceva: la nostra cultura attuale è, da un punto di vista sia evolutivo che storico, adolescente. Non è difficile capire perché noi come cultura siamo così sensibili a quel tipo di arte e intrattenimento la cui funzione primaria sia la fuga, e cioè tutto ciò che tira in ballo il fantastico, l'adrenalina, lo spettacolare, l'amore romantico, eccetera. Questa riflessione alla fine si può tranquillamente riportare nel discorso nel discorso che stiamo facendo sulla semplificazione del reale, quindi sulla propagazione di visioni del mondo, anche se volendo sempre più estreme, perché appunto queste visioni del mondo sempre più estreme hanno questi elementi di fantastico, di spettacolare, di puzzle che magicamente prende forma. Però qual è il problema? E quindi cos'è, perché stiamo facendo questo discorso? Il problema è che qui sì, abbiamo una scelta binaria. Possiamo scegliere se essere vittima di questa semplificazione e quindi incanalarci nei soliti distinguo destra-sinistra, bianco-nero, dolce-salato, ci siamo capiti, oppure scegliere una via che è più difficile, però che è la via con cui secondo me va affrontata l'epoca digitale, quindi l'epoca che stiamo vivendo e che in realtà non stiamo neanche ancora vivendo al massimo grado di espansione. E proprio di questo tema qui, cioè quindi di vivere la complessità, che è sempre più complessa tra l'altro, e quindi anche per questo motivo tendiamo sempre più a fuggirla, perché lo sviluppo della storia ci pone sempre di fronte a una realtà che è sempre più difficile da comprendere, ci pone sempre più di fronte a interrogativi più difficili a cui rispondere. E quindi siamo tentati dal dire, quando appunto non riusciamo a rispondere, che il problema sta proprio nel quesito stesso. E quindi è anche comprensibile che a molti il mondo sembri assurdo, la realtà sembri assurda, e quindi proprio in risposta a questa assurdità si cerca una risposta, delle risposte che siano quanto più comprensibili per sé e che diano in un certo senso questa illusione di, appunto, di nuovo, di controllo. Il punto è proprio questo, cioè non sta tanto nel fuggire la complessità, ma nell'accettare l'assurdità. E questa cosa qui è una cosa che Albert Camus diceva perfettamente, come anche lo stesso Kafka, quindi i due grandi maestri dell'assurdo. Ed entrambi rappresentano dei mondi labirintici che sfuggono appunto alla semplificazione e alla razionalità intesa come cercare una risposta ad ogni cosa. Joseph K. nel processo cerca disperatamente una colpa e non la trova. Una mattina viene incolpato di qualcosa che non si sa, e per tutto il romanzo insegue questo qualcosa e non lo trova. Merceau, il protagonista dello straniero, è condannato a morte perché non piange al funerale della madre, cioè perché in un certo senso non rispetta le convenzioni della società. La cosa che più ci può insegnare qualcosa, appunto, è proprio la posizione di Camus verso l'assurdità. Camus sostanzialmente crede che l'assurdità si combatta su questa terra, cioè lui dice: preso atto che la vita è assurda, c'è solo una vera domanda: vale la pena sostanzialmente vivere questa vita? E la sua risposta è sì, perché sostanzialmente dice: l'assurdo va affrontato su questa terra, e l'assurdo sorge quando il bisogno umano di comprendere si scontra con il carattere irragionevole e irrazionale a volte del mondo. E quindi tutto la nostra mente, il nostro atteggiamento ci vorrebbe portare a trovare un principio razionale per tutto, quindi a trovare una spiegazione per tutto. E questa cosa qui è una cosa che vedo molto sfruttata nella propaganda di qualunque tipo, anche perché il principio per sua caratteristica deve essere comunque semplice, enunciabile, e quindi si forza la ricerca di un principio anche in ciò che appunto è complesso, e quindi proprio questa cosa qui innesca un cortocircuito che ci porta dritti alla polarizzazione in realtà. E quindi qual è l'atteggiamento da usare per muoversi, diciamo, nel nuovo mondo digitale? Beh, io penso che l'atteggiamento giusto sia proprio prendere coscienza della complessità e quindi capire che non sempre le cose stanno o in una maniera o in un'altra, e capire che il mondo non è per forza bianco o nero, ma può essere grigio, e quindi questo atteggiamento, che in realtà è un atteggiamento penso da persona appunto ragionevole, ci porta in automatico a parlare anche di meno, che è una cosa importante, ed è un valore che si è perso, e a cercare di muoverci, diciamo, anzi, a cercare di portarci fuori da questa rete in cui siamo avvolti, quindi questa rete della filter bubble, della polarizzazione, del confirmation bias. E niente, questa puntata di Perseo è stata una riflessione che volevo condividere con voi, e mi piacerebbe che desse il via a una piccola discussione, proprio perché appunto il dialogo si ha solo quando c'è un'antitesi a una tesi e c'è un dialogo appunto costruttivo, e non ci sia un parlarsi addosso e un dirsi stai zitto peggio. Quindi per questa puntata è tutto. Vieni allo studio che non c'è, e niente, buona vita.